Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, eccoci insieme a una nuova puntata. Volevo solo precisare che la settimana scorsa c'è stata la moglie di Cosimo e quindi è il proseguimento Plasmon, dicono così le pubblicità. Ciao Cosimo.
Ciao Maria.
Ben arrivato, grazie di aver accettato il mio invito.
Prego.
Ecco, diamo i numeri telefonici prima, così se qualcuno volesse chiamarci può farlo. Quindi lo 0362 24 5400 numero fisso. Se volete scriverci un sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm e scriveteci a CRC, Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50, 20831 Serenio. Dicevo che Cosimo ha accettato di venire, così completa un po' la storia, visto che è una vita che insieme anche a sua moglie. Cosimo è un giovane uomo, quanti anni hai? Raccontaci di te, dove sei nato?
Quest'anno sono diventati 41, diciamo, dai.
Però
sto diventando vecchio pure io. Niente, la mia storia, io da quando ero bambino l'ho vissuta, diciamo, non tanto bella, perché avendo avuto un papà alcolizzato, non so se tu lo sapevi, Maria, di questo, comunque.
So che la tua storia è difficile, come quella di Angela.
Esatto.
È stato un pochino anche anticipato, però volevamo che lo dicessi tu.
Certo.
E certo che poi, vista la storia dal punto di vista di chi l'ha vissuta, è diverso da chi lo ascolta, no?
Certo. E niente, stavo dicendo, la mia infanzia l'ho vissuta così, avevo un papà alcolizzato, ho avuto anche mia mamma, lo dico anche questo, che tradiva mio papà. Cioè, da quando ero bambino, mentre crescevo nella mia vita, tutte queste cose che mi portavo sempre addosso, me le sono portate come un peso, anche se non ho mai fatto vedere a nessuno quello che ero, quello che vivevo, quello che soffrivo, perché era una grande sofferenza. E girare per strada anche le persone che magari sapevano, per me non è stata una vita così bella. E niente.
Quanti anni avevi quando hai cominciato a soffrire in questo modo?
Ero già da piccolo, diciamo, dai 5-6 anni già lì cominciavo a capire.
Ma tu come sei? Quanti figli siete in famiglia?
Eravamo, fino a qualche anno fa, eravamo in 5. E adesso siamo diventati 4, perché uno dei miei fratelli...
Ma chi è? Tu sei, come sei situato tu? Sei il primo, il secondo?
Io sono il primo, sono il più grande dei...
Quindi quando tu hai scoperto queste cose eri già il più grande rispetto agli altri?
Sì, io sono stato il primo, diciamo quello il più grande che ha vissuto più degli altri tutta questa circostanza, perché la vedevo, insomma degli altri erano più piccoli, magari non capivano, magari non lo so, e io magari essendo il più grande vedevo quello che succedeva intorno a me, quello è stato. E niente, poi diciamo mi sono ritrovato all'età delle elementari, così quando ho cominciato ad andare a scuola, portare a scuola i miei fratelli, e sempre con me li ho avuti quasi quasi come se li avessi cresciuti io, perché anche la mia sorella, la prima, diciamo, io sono andato anche a cambiare i pannolini, quella non è, diciamo... E niente, mentre facevo tutto questo, mentre crescevo nella mia vita... Mio papà era, ti ripeto, era alcolizzato e andavamo avanti con questa cosa. C'era mia mamma che tradiva mio papà e insomma...
Tu ti sentivi responsabile anche dell'andamento della famiglia. Tu come bambino cercavi di far funzionare le cose, ti hai riassunto una responsabilità.
Sì, quello sì, è vero. Qualcosa sì, proprio più quello che potevo fare per un ragazzo della mia età, per un fanciullo, un adolescente, quello che mentre crescevo era quella che potevo fare, ho cercato di farlo. E niente, stavo dicendo, mentre crescevo mi portavo dietro i miei fratelli a scuola, li accompagnavo, insomma, e intanto continuava questa brutta vita nella mia famiglia, questo modo di andare avanti, che tu dipendi, mio papà è alcolizzato, mia mamma lo tradiva, insomma, e per me questa adolescenza è venuta così brutta, è stata una sofferenza grandissima, fino a quando poi io... Ho finito le scuole, perché io mi sono dovuto fermare alla terza media, perché non potevo più andare a scuola, sento che mio papà aveva 5 figli e i soldi non bastavano mai, insomma lui beveva, li consumava al bar, insomma, e andavamo avanti così, ogni giorno, tutti i giorni era sempre la stessa storia. E mentre crescevo, diciamo, quando ho finito le scuole, il primo lavoro che ho fatto, ho cominciato a lavorare in autodemolizione.
Quanti anni avevi così?
Quando ho finito la scuola avevo 14 anni.
Quindi a 14 anni già lavoravi in una autodemolizione?
Sì, autodemolizione, sì. Lavoravo in questa autodemolizione, praticamente E anche lì non è stato facile, perché sai cosa succede nelle autodemolizioni, non è mai tutto in regola, c'è sempre, non so, il furto delle auto, macchine rubate, insomma, e tutte queste cose qua. E insomma, io da una parte la sofferenza della famiglia, un po' la sofferenza per il lavoro, insomma, mio papà che pretendeva ogni settimana lo stipendio perché giustamente non riusciva ad arrivare a fine mese, quindi io ogni settimana prendevo lo stipendio dell'autodemolizione. Mi ricordo ancora che prendevo 30.000 lire a settimana. Era proprio uno stipendio misero, senza libri, senza documenti, non eri in regola, e insomma, ho lavorato per parecchi anni così. E niente, poi andando avanti nella vita, visto che non erano più le macchine rubate, queste, ho cominciato anche con i traffici delle armi, insomma, ero dentro un giro che per me era diventato più grande di me. E io dentro di me dicevo, ma io non sono così, e non riuscivo ad accettare questa situazione, questa circostanza, però pure di poter andare avanti con la mia famiglia, per portarla avanti, mio padre, quello che era, insomma, mi abbassavo anche a questo.
Uno può, Cosimo, non sentirsi adatto a quello che sta facendo, anche se è negativo. Ci può essere questo conflitto. Tu dicevi, io mi guardavo e dico, questo non sono io. Ed sì, è terribile questo.
Sì, certo, questo è proprio quello che ho passato io. Questo che tu mi stai chiedendo, sì, io l'ho passato veramente sulla mia pelle, sapendo tutto ciò, perché io non volevo viverla quella vita, non la rifiutavo proprio dentro di me, perché anche la gente che mi conosceva diceva, non può essere una cosa del genere, non può essere.
Ma chi ti conosce ancora oggi, come sei fatto, no? Un uomo bravo, onesto e tutto. Quindi hai vissuto quasi una forzatura sulla tua stessa natura proprio.
Sì, certo.
Perché cosa l'hai fatto questo? Perché ti sei trovato dentro? Perché dovevi aiutare la famiglia? Perché non hai avuto un'alternativa? Qual è stato il motivo?
Il motivo è stato proprio questo, proprio perché mi sentivo quasi costretto, perché, ripeto, mio papà, no, come poteva andare avanti? E ho provato anche a lavorare anche nei cantieri per questo, non è, però lo stesso la cosa non cambiava, perché io sempre l'aiuto in casa dovevo portarlo, perché
io voglio dire, spezzare una freccia al tuo favore, sì, no? Perché ti conosco da tanti anni,
sì,
ti ho visto giovane e ti sto vedendo uomo, e l'unica cosa che ho visto in te, che ho ammirato sempre, è che sei un gran lavoratore.
Grazie.
Non hai fatto mancare mai niente alla famiglia, questo posso dirlo perché l'ho constatato io. Quindi mentre tu mi dici questo, che non abbiamo mai approfondito con te, forse più con Angela che con te, la tua vita
sì,
privata, e forse è la prima volta che ti sento raccontarla così. Mi sta commuovendo anche questo, no? Però capisco questa esigenza di lavorare che avevi, perché ti è rimasta dentro sempre a te. Ti è rimasta proprio come un sistema di vita. Tu col lavoro riscatti la tua famiglia, col lavoro dimostri l'amore, cioè con il lavoro dimostri di essere un uomo. Quindi avevi iniziato proprio così anche a 14 anni. È una cosa che ti porti dentro da sempre questo.
Sì, questo è vero, è vero. Io sono sempre stato così nel parere che la famiglia non deve mai mancare nulla. Io, se dovrebbe mancare qualcosa alla mia famiglia, sarei il primo a preferire morire, guarda. Quello sì. Io è capitato anche quando ragazzino, quando ero in scuola, praticamente è capitato anche che andavo a lavorare il giovedì, per esempio, c'era il mercato, andavo a raccogliere le cassette giusto per guadagnarmi magari le 5.000 lire per poter andare, non so, in piscina, comprarmi un gelato, perché sapevo che in casa questo non potevo averlo. Quindi mi sono sempre dato da fare su queste cose.
Cosimo, stavi dicendo appunto che ti sei trovato, e mi piace approfondire questo perché proprio in questi giorni ho assistito a delle testimonianze su un carcere,
sì,
di gente carcerata, ma poi carcerati proprio da dover morire, sai, proprio la carcerazione, col carcere di massima sicurezza, e ho sentito tante testimonianze e ho sentito queste parole che tu mi hai detto, mi stanno colpendo adesso, perché alcuni di loro si trovavano poi davanti a loro stessi dicendo, perché io mi trovo a essere questo non sono io, si trovavano come a compiere delle azioni in cui loro guardavano loro stessi senza potersi riconoscere in quello che erano. E questo mi ha colpito moltissimo sentendo queste testimonianze, e straordinariamente sta capitando anche che tu lo stia dicendo oggi. Quindi credo che sia un argomento che può toccare qualcuno fuori, perché io non credo nella casualità, non ci credo. Quindi so che il Signore è con noi, so che se tu stai dicendo queste parole, stiamo parlando di questo, qualcuno che ascolta si troverà anche in questa situazione, in questo momento. Quindi per quello che lo sto approfondendo, perché vedo che per due volte di seguito mi capita la stessa cosa, non è una coincidenza. Come può un uomo guardarsi e fare quello che non vuole? Secondo te In questo caso, questo sdoppiamento quasi di personalità, dove porta una persona a una sofferenza atroce?
Sì, quello è vero, Maria, perché io ho sofferto tanto per questa cosa, perché fare le cose che tu non vuoi fare e sei obbligato di farle perché le circostanze ti portano a farle. E io spero tanto che questa situazione non la passi nessuno, perché no, è una bruttissima cosa, è una brutta esperienza, anche perché non è facile venire fuori, non è facile.
Però parleremo della scelta poi. Abbiamo tempo, voglio dire, ci prendiamo tutto il tempo necessario, okay. Però tu hai scelto delle cose e le tue scelte ti hanno portato in una certa direzione, nonostante tanta sofferenza che puoi raccontare. Poi credo che poi la persona stessa possa avere delle alternative, questo è bellissimo. Mandiamo un brano musicale e ci troviamo tra poco.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Sì, Cosimo, stavamo dicendo appunto la tua sofferenza, stavi parlando, sì. E che dicevi prima del brano musicale che non vorresti che qualcuno si trovasse in questa condizione di fare quello che non vorrebbe fare.
Sì, quello, come ti dicevo prima, non è facile venire fuori dopo, perché dicevo, io l'ho portato nell'autodemolizione, nei traffici di armi, c'era anche il traffico di droga, insomma, questa qua è un'esperienza che ho fatto io, e ti dico che, Maria, veramente non è facile venire fuori, perché avere soldi facili, avere donne, potevi avere tutto quello che volevi, e senza fatica, senza niente, però c'è sempre il rischio, perché si sa che andare in galera non ci vuole tanto, una piccolezza sei lì e so che c'è tanta gente dentro i carceri che si trova in quelle condizioni, e insomma, io questa cosa qua non l'ho...
Ma i tuoi lo sapevano che tu eri in questo giro?
Loro pensavano sempre che io ero un bravo ragazzo, perché mia mamma l'ha sempre saputo, io con lei guai, capitava la sera anche quando tornavo a casa, per esempio, pure il bene che gli volevo, ma gli compravo una vaschetta di gelato, una cosa, sai, cercavo sempre con quell'amore di stare, l'ho sempre tenuta così, e lei mi ha visto sempre così a me.
Ma non eri arrabbiato con lei per i tradimenti? Come l'hai vissuto questo? Io non vedo rabbia mentre tu ne parli in te, questo mi intenerisce moltissimo, perché in genere quando ci sono situazioni di questo genere nel cuore si accumula rabbia, invece in te vedo una dolcezza strana.
Questa rabbia l'ho avuta tanta io, anche perché chi è che vorrebbe una cosa del genere? E diciamo che se non era Dio, perché è stato, per me è stato il Signore che mi ha liberato da queste cose, perché io dentro di me, anche quando è stato il periodo, diciamo, più critico che ho passato, camminavo la notte, quando anche prima che mi fidanzavo con Angela, mentre andavo a casa, dentro di me dicevo io non voglio questa vita, e guardavo il cielo mentre camminavo di notte, ma una notte profonda, poi anche dopo la mezzanotte, così, anche per strada non c'era nessuno, ero io da solo con il cielo, alzavo gli occhi e dicevo io questa vita non la voglio, e continuavo a rifiutarla dentro di me. È stata una cosa veramente che se non era il Signore che entrava e metteva quella pace, quella cosa.
Allora perché tu, nonostante questa rabbia, portavi la vaschetta di gelato a tua mamma e la amavi così teneramente? Perché io vedo che la ami ancora teneramente. Che sì, cosa ti spingeva?
Perché io sono sempre stato una persona che ho sempre... Cioè, nella famiglia per me è tutto, Maria, è sempre stato tutto. Io non ce la faccio a rimanere senza avere un genitore, una mamma, un papà. Cioè, anche se hanno fatto quello che hanno fatto, per me è sempre la mia famiglia. Non riesco a odiarli, non ci posso fare niente.
Questa è una cosa bellissima che stai dicendo. Cioè, è una struttura del cuore che è meravigliosa questa. Tu non hai idea di quello che stai dicendo.
E poi diciamo anche che non l'ho fatto io, Maria. Io sai che è successo quello che è successo, che ha fatto mia mamma, quello che ha fatto mio papà. Non sono cose che ho fatto io. Cioè, perché mi devo prendermi una colpa, una responsabilità? Anche questo mi ha fatto entrare dentro me il Signore, perché il Signore dentro me mi diceva: ma tu cosa c'entri? Se queste cose ti sbagli non le hai fatti tu. Io sempre dentro di me. Però prima che arrivavo a questo livello di dire questo dentro di me, ho sofferto tanto. Questo sì, questo posso dirlo. Non è stato facile far entrare questo nel mio cuore.
E poi cosa è successo? Tu siamo arrivati più o meno che tu avevi... quanti anni avevi quando era la demolizione, era entrata già nel giro armi e droga?
Era già all'età, diciamo, dai 14 fino ai 19 anni.
Quindi proprio un adolescente, proprio giovanissimo.
Sì, sì, sì.
E poi cosa è successo? Che cosa, che sviluppo hai avuto dentro?
Diciamo che anche in questi anni io frequentavo anche, diciamo, dei parenti di mia mamma, anche questo devo dirlo, perché anche loro erano nelle stesse condizioni. Diciamo che questa famiglia qua mi sembrava un disastro unico, perché mia zia era uguale a mia mamma, forse anche peggio, ma mica solo lei, ne ha avute più di una di zia in queste condizioni. E io li frequentavo, andavo spesso da loro, ero molto legato agli zii, alla mamma, insomma, a tutto questo nucleo familiare, diciamo. E fin quando poi non ho conosciuto Angela, perché dopo, quando ho conosciuto Angela, anche lei era lì con me, diciamo, in quelle circostanze, in quelle situazioni, quelle...
Ma chi ha ascoltato la testimonianza sa che anche lei usciva da una situazione difficilissima, perché come tu non hai parlato, ma avevi anche tu un fratello tossicodipendente frattempo.
Sì, mio fratello Ilario, sì, lui aveva, all'età di 20 anni, diciamo, lui è morto per la droga. Sì, lui ha fatto parecchia carcere, anche questo che mi ha fatto tanto male a me, perché un fratello è sempre un fratello. Anche se vedevo anche mia mamma, nonostante tutto quello che faceva mio fratello, perché mio fratello rubava, insomma, la droga, si drogava, addirittura una volta è venuto anche con una pistola a casa, insomma, abbiamo scoperto anche quello. E quando è finito in carcere, mia mamma, guai, andava per lui e gli altri figli non esistevano più. E questa è una cosa anche che mi sono portato dietro, è stata anche nella mia sofferenza, diciamo, mentre crescevo. Perché lei, guai per mio fratello, era tutto, anche se era in carcere, lui faceva di tutti e di più di poterlo
era andare. Più piccolo o più grande di te?
Più piccolo. Aveva, era del 74, quindi adesso quanti anni doveva avere più o meno? Insomma, io sono del 71, era più piccolo di 3-4 anni.
E quindi tu hai vissuto anche la beffa di amare così tanto la famiglia e una persona che non amava nessuno, che pensava a se stesso e che le cose le faceva egoisticamente, essere al centro rispetto all'amore di cui avevi bisogno tu. Questo è veramente atroce, no?
Le ho passate di tutti i colori, diciamo.
Ma eri geloso tu di tuo fratello? Che sentimenti avevi all'interno?
No, quello non ero geloso di mio fratello, anzi, guai, anche del più piccolo Marco, delle mie sorelle, Ersilia, Francesca, anche loro, io non è che sono geloso di loro, anzi, sono miei fratelli, guai. Che non riusciva a capire mia mamma come poteva dare di più a uno e meno da un altro. Quello dico, siamo tutti figli, in fondo ci hai partorito te. Io quello dico, l'amore di una mamma secondo me dovrebbe essere per tutti, siamo tutti i suoi figli, non penso che...
E non ti ha ferito questo profondamente dentro, Cosimo?
Sì, questo sì, mi ha ferito tanto, però come ti ripeto, se non era Dio a mettermi quell'amore, veramente anche per questa situazione, questa circostanza, non sono riuscito a venire fuori.
Ma le ferite che avevi dentro tu te le sei trascinate per tanto tempo oppure miracolosamente Dio le guariva senza che tu facessi niente? Perché tante volte, sai, abbiamo parlato di Angela nelle puntate scorse, lei aveva tante ferite da guarire che ancora sta guarendo adesso. Invece sentire te, a parte che sei un uomo e gli uomini quando raccontano in maniera diversa, quindi c'è da tener conto anche di questo, ma il modo in cui tu lo racconti sembra che quelle ferite siano andate via da sole, che non abbiano causato qualche cosa in cui tu hai dovuto partecipare, no? Certo è stato il Signore, ma tu, dico,
Io penso solo una cosa, perché è una cosa che ho pensato anche nell'ultimo periodo, negli ultimi tempi, che secondo me già Dio era lì con me dai tempi, perché non, diciamo che Dio, lui sa sempre come poter fare, i piani di Dio non sono i nostri piani, lui, io penso che sapeva già cosa aveva per me.
Ma solo il fatto che tu alzassi gli occhi al cielo da bambino, no? Da ragazzino, e dicessi che non volevi quella vita e l'unico che ti rimaneva era alzarle verso il cielo, credo che in quel momento, anche a tua insaputa, stavi chiedendo aiuto a Dio.
Sì,
penso. E questo è bellissimo, secondo me, perché nella testimonianza di Angela anche lei si è trovata a fare un'esperienza di questo genere, senza saperlo, già aveva l'aiuto del Signore. E poi se ne è resa conto, quando poi ha accettato il Signore nella sua vita, si è resa conto che in quei momenti in cui si alza gli occhi verso il cielo e anche tu non lo senti proprio dentro vivo, in realtà Dio è già all'opera. Questo è meraviglioso.
Sì, certo, questo è vero. Io nella mia vita Dio ha avuto una grande importanza, cioè, è stata una grande per me, perché anche per la mia famiglia, tutto. Io già da bambino, come dicevi te, era lì con me. Io lo so che era lì con me, so che mi scansava dai pericoli, so che mi ascoltava. E con questo lo ringrazio grandemente, perché io sì, ogni tanto ci sono ancora dei disguidi nella mia famiglia, giustamente, però andiamo avanti, il Signore è sempre con noi. E lo ringrazio veramente di tutto il cuore, perché con quello che ero, con la sua dolcezza, perché Dio è entrato nel mio cuore con una dolcezza, ma come dire, piano piano è entrato, non è che è entrato subito, mi ha preso, mi ha strappato via da quella circostanza. È come se io avrei dovuto vivere tutte quelle esperienze, quelle cose, perché come se Dio avrebbe voluto farmi capire, vedi cos'era il mondo, ho visto che cos'era, che cosa andavi incontro, potevo anche rischiare la galera io, in quelle circostanze, perché bastava una pattuglia che veniva, un controllo, io ero lì con loro, in mezzo a tutte queste cose, mi sarei trovato nei guai anch'io.
Ti ha preservato, ma tu questo lo stai capendo, che nasce la riconoscenza nel tuo cuore di questo che ha fatto Dio per te, no? Che non lo meritavi in quel momento poi, perché tu eri in una condizione non bella, quindi poteva capitarti quello che capita a molti, per te ha scelto quasi di preservarti, no? Non hai fatto galera mai tu, non hai fatto mai niente.
No, questo è vero, non ho mai fatto la galera, e meno male, grazie a Dio. Mi dispiace per tutti i carcerati che ci sono, vabbè. Insomma, stavo dicendo che praticamente, signore, mi ha scansato da tutto questo, e lo ringrazierò sempre, 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 perché come si poteva andare avanti in una vita così? E ti ripeto, Maria, io potevo avere tutto quello che volevo, ma la felicità non ci sarebbe mai stata. Ecco, signore, questa l'ho trovata.
Mandiamo un brano musicale e poi riprendiamo subito dopo. Okay. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Bene, eccoci insieme. Prima di riprendere il discorso con te, Cosimo, quindi volevo dare ancora il numero di telefono, che è lo 0362 24 5400, numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm, e potete scriverci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50, 20 831, Seregno. Stavi dicendo che nel frattempo ti fa conoscere, muore tuo fratello dopo, sì. Dopo il matrimonio con Angela?
Sì, mio fratello era in carcere, dopo che è uscito dal carcere il giorno stesso si è ritrovato con delle persone che probabilmente non doveva trovarsi, e quel giorno lì si vede che la contentezza, che era appena uscito dal carcere, non so, voleva festeggiare con i suoi amici.
Un'overdose?
Di cocaina. È stata un'overdose, perché praticamente mia mamma l'ha ritrovato nel letto praticamente steso, che con la mano sotto la testa, ancora che sembrava che dormiva, non sembrava neanche morto. E, insomma, è morto il giorno dopo che è uscito dal carcere.
E tu come l'hai vissuto questa?
Io quel giorno lì mi ricordo ancora che stavo lavorando, ero appena uscito di casa che stavo andando a lavorare, e mi arrivò una telefonata sul cellulare dall'altro mio fratello più piccolo, e mi disse: vieni a casa perché l'aria è morto. E io dentro di me non ho detto, ma tu mi stai prendendo in giro, ma non scherzare su queste cose, perché non potevo crederci. Poi di che cosa è morto? Perché era appena uscito, era così bello tranquillo. Ho detto io: vieni, corri. Insomma, io mentre il telefono piangevo, perché giustamente un fratello, e sono arrivato praticamente lavoravo a Monza, vicino allo stadio di Monza, e da lì arrivare fino a Cologno Monzese, dove abita mia mamma, me la sono fatta tutta piangere, Maria, perché non potevo crederci fin quando non l'ho visto. Poi quando l'ho visto non ce l'ho fatta più, sono stato veramente così male. Natone è sempre un fratello che viene a mancare, e poi era giovane, 20 anni, non è un...
Certo, chi non l'ha vissuto la perdita di un fratello o di una sorella non lo può capire, no? Perché io l'ho vissuta, quindi ti capisco questo, però è più forte dentro di quanto si possa immaginare, indipendentemente da tutto, è una lacerazione molto profonda. E tu dicevi che poi all'età di 19 anni hai conosciuto Angela. Tu hai un anno meno di Angela, vero?
Sì, sono più piccolo di 11 mesi, diciamo.
Non è esattamente un anno.
Sì, 11 mesi, un anno. Allora stavo dicendo, sì, poi ho conosciuto Angela. E diciamo che io e lei, ancora non eravamo convertiti al Signore, perché ancora nessuno ci aveva parlato di questo Dio, questo Signore meraviglioso, anche se il Signore era con noi, ci accompagnava, ci scansava, perché il Signore era sicuramente con noi, sennò io non ero ancora quello che ero. E niente.
Ma quando hai conosciuto Angela eri già a posto tu come situazione lavorativa, eccetera, o eri ancora in un giro sbagliato?
Diciamo che con mio padre e mia mamma ero ancora in quelle condizioni, diciamo, però nel giro ero uscito, perché ero entrato in un altre situazioni di lavoro, non ero più nella demolizione, in quei traffici, in quelle cose lì, ero uscito fuori. Però lavoravo in ditta, trasporti, carico scarico, cooperative, quella roba così.
Ma è stata una scelta tua uscirne o è capitato così? Cioè è stata la tua volontà a uscire dal giro? Perché detta così sì, hai cambiato, però hai cambiato in che modo? L'hai voluto tu o no?
Sì, diciamo che l'ho voluta io, sempre con l'aiuto di Dio, perché da solo non ce l'avrei potuto mai fare. Diciamo che quando una cosa non l'accetti nel tuo cuore, perché a fin dei conti è quello. Se io penso che quando una persona dice di no, è di no, Maria, dice di no. Quando io dico quella circostanza, quella situazione, non la voglio vivere, perché so cosa posso andare incontro, so a che cosa può accadere nella mia vita, insomma, tutte queste circostanze che poi ti portano anche a diventare forse anche peggio di quello che non vorresti.
Mi viene in mente una frase che mi sta ronzando in testa in questi ultimi tempi ed è: la tua scelta determinerà il tuo destino, no? E questa frase continuamente mi viene, il fatto che ogni volta che noi scegliamo qualcosa per la nostra vita, c'è un prezzo da pagare innanzitutto, però ci conduce anche verso una certa direzione. Noi ci entriamo con la formazione della nostra vita futura. Dio è vero che ci preserva, ma dobbiamo anche sapere che una scelta ci condurrà in una direzione piuttosto che un'altra. E questo è il momento buono per dirlo, perché tu comunque hai avuto questo rifiuto per una vita sbagliata, ma poi c'è stato un momento della tua vita in cui hai fatto una scelta che magari ti è costata anche qualcosa.
Sì, questo è vero, mi è costata tanto, perché poi diciamo che il prezzo non mi interessa, perché quando io una cosa non la voglio accettare, non l'accetto, anzi, Signore, quel prezzo che tu dici sia da pagare qualcosa, Signore ti dà quello, è anche il doppio di quello che dovevo avuto pagare io. Io sono contento di aver pagato un prezzo, ho dovuto eliminare tante cose dalla mia vita, tante amici, perché tuttora ancora io e Angela, sai come siamo così, siamo sempre che siamo io e lei, e basta, io, lei e Mario, e andiamo avanti in queste situazioni. E gli amici ho dovuto eliminarli, perché sento che erano del mondo, d'altronde cosa vuoi pretendere? Il mondo è quello che è quello che ti dà, quello che ti dà. E io non, come ti ripeto, non accettavo quella situazione, perché per me la famiglia è la prima cosa, sia quella dei miei genitori e sia quella mia, io, Angela e Mario. Io farò sempre il mio possibile, mi impegnerò sempre di poter non fargli mancare mai nulla, mai.
E quindi, conoscendo Angela, tu ti sei trovato però, perché la storia di Angela l'abbiamo già sentita, tu non c'eri mentre la raccontava, per cui però la conosci, no?
Sì, certo, ci mancherebbe.
Non è che ti sei trovata una ragazza, voglio dire, che non avesse problemi. Tu ti sei trovato una ragazza che usciva da problemi ancora più grandi dei tuoi, perché comunque anche lei aveva problemi grandi nella sua famiglia, più o meno una vita simile, un fratello tossicodipendente, la famiglia che non andava bene, un papà alcolista, tante problematiche, voglio dire, uguali. Come fanno due ragazzi a 19 anni, si trovano con una vita proprio alle spalle, una demolizione? Come l'avete affrontato questo rapporto? Lei poi ha parlato anche della sua anoressia, no? Sì. Di cui tu sei stato partecipe.
Sì, sì.
Io volevo sentire anche la tua parte, poi, come hai vissuto guardare tua moglie, che tu ami tantissimo, perché è la cosa più importante della tua vita, io lo so. Vi ho visti e vi ho visti crescere anche insieme, e so quanto siete importanti uno per l'altro. Però tu ti trovavi davanti a una ragazza fragile, una ragazza, e tu eri fragile anche tu, o eri forte? Come eri tu?
Diciamo che sì, è vero, io e lei abbiamo vissuto le stesse sofferenze, anche lei ha avuto le mie cose, diciamo, i suoi genitori, suo fratello drogato, insomma, anche lei ha vissuto questo. Però quando mi sono preso Angela, ci siamo sposati, diciamo, io e lei, sì, ci sono state ancora tante cose che non andavano bene, giustamente, perché nelle nostre vite c'erano ancora quelle...
Tutti residui, no?
Sì, 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 c'erano tante... le sofferenze, i suoi parenti, i miei parenti, insomma, erano sempre nelle nostre vite, vivevamo così. Per esempio anche con Mario era piccolino e non ce lo siamo quasi goduto per i primi 3 anni, così, diciamo, perché era sempre a casa mia mamma, insomma, non capivamo, a parte che eravamo anche giovani, quindi non so neanche Dio come ha potuto fare una cosa del genere, Mario, perché non è inspiegabile una cosa del genere. Però io lo amavo tanto, Angela, e continuerò sempre ad amarla, l'amo, perché se non era quell'amore a portarci avanti, noi a questo non eravamo ancora insieme, perché abbiamo passato anche, dopo sposato, tante cose brutte, insomma.
Tu nonostante abbia avuto Mario poi, no? Mentre lei era in anoressia, tua moglie era l'anoressia. Tu, da parte tua, questo aspetto dell'anoressia sua e della non accettazione anche della maternità, come l'hai vissuto? Perché lei, tu stai dicendo in maniera soft, in maniera che praticamente avete avuto sto bambino, ma né tu né lei avete avuto un ruolo di papà e mamma con questo bambino inizialmente, perché lei l'ha raccontato a Angela nelle puntate scorse, e quindi ha detto: ho fatto fatica ad accettare anche la mia gravidanza, il mio ruolo, perché io stessa ero così immatura, così insicura, tanto che poi ho avuto una forte depressione. Io volevo sentire il tuo ruolo di papà, non c'era neanche il tuo ruolo di papà?
Diciamo, sì, è vero, questo è vero. Angela ha fatto molto con Mario, perché è la verità. Io tante volte, vabbè, anche per il lavoro, tante volte per non fargli mancare mai nulla, anche perché i miei genitori non mi hanno mai insegnato a me a essere un papà. Io non sapevo neanche cosa volesse dire essere papà. Il mio papà a me non è che mi abbia mai trasmesso qualcosa. Sento che era alcolizzato, sento che cosa poteva trasmettermi lui a me su questo lato. Nulla. Io ho dovuto diventare quello che sono con Angela. Diciamo Angela, ma siamo andati avanti con lei e basta. Ho sofferto tanto, vabbè.
Ma come reagivi quando tua moglie era anoressica, quando c'erano sti problemi così grave? Lì poi, in quel momento, io li ho anche in qualche modo conosciuti, no? Poi Mario aveva pochi anni, aveva un 5-6 anni, quindi adesso è un ragazzone che ha la tua faccia stampata, ma biondo, con gli occhi azzurri, ecco. E quindi è uguale al suo papà. Però vi siete trovati con una famiglia da gestire all'inizio, con una moglie che pesava 34 kg, tu.
Grissino.
Era un grissino?
Sì, è vero. Diciamo che la sofferenza c'è stata, lei ha sofferto tanto, è vero. Come dice, io l'amore che avevo per lei ho sofferto anch'io, come quando lei soffre soffrivo io, quando lei rideva ridevo anch'io, e questo era il nostro amore.
E come pensavi di poterla aiutare? Però ne parliamo dopo il brano musicale. Okay. A modo tuo, anche con incapacità, anche col fatto che i tuoi genitori non ti abbiano insegnato ad essere un uomo con le proprie responsabilità, tu cercavi in tutti i modi, ma ti sei costruito da solo, davanti a un'Angela in quelle condizioni, tu come l'hai vissuta? Quello che vorrei sapere. Però ne parliamo dopo il brano musicale, quindi a tra poco.
Okay.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci, parlare con gli uomini di sentimenti è sempre molto più difficile che parlare con le donne, perché l'uomo tende a razionalizzare molto di più, cioè a raccontare i fatti piuttosto che i sentimenti. Già mi meraviglio che stai parlando della tua sofferenza, perché le donne, quando si confidano, parlano un po' più della loro sofferenza. Però dicevamo, tu hai avuto una moglie che amavi tantissimo e che era in una situazione anche di depressione forte, dove non era in grado di curare il suo bambino, infatti l'ha raccontato Angela, dove metteva due paia di jeans uno sopra l'altro per sembrare che avesse della carne addosso. E tu ti sei trovato una donna così da dover anche aiutare, perché comunque la vedevi che era in depressione, cadeva in alti e bassi continui. E come hai reagito davanti a questo tu?
Maria, ho reagito che mi sono dovuto alzare le maniche. No, diciamo che è stata una sofferenza grande, Angela. Diciamo che adesso lei addirittura è andata più avanti di me su tante cose, quindi in quella situazione è come tutto quello che ho passato, accettarla è stata difficile, perché non riuscivo neanche io a capire lei che cosa passava, cosa dentro di lei, cosa succedeva. La mia vita con lei, diciamo, è cambiata quando siamo sposati, abbiamo deciso di prenderci una casa per conto nostro, vivere la nostra vita, la nostra famiglia, con tutte le circostanze, le sofferenze che ci sono state. Lei quando diciamo che è arrivata questa malattia qui, perché io, per me era una malattia, se non era Dio a guarirla, io tuttora ero ancora lì, Maria, perché non si esce facilmente da queste circostanze. Io l'ho toccato con mano, il Signore ha avuto pietà anche di questo su di me, e quindi per questo dico sempre che il Signore nella mia vita ha dovuto fare tutte le cose piano piano, farmele vivere giorno per giorno. Sono convinto che il Signore non ci farà mancare ancora delle prove, perché le prove ci sono sempre. Non so, adesso ho avuto ancora questa cosa della tiroide, insomma, che ci colpisce. Io sono stato male, anche lei lo sa, io quando ho detto che poteva essere anche un male cattivo, brutto, io già lì, Angela ha visto che me ne stavo andando, il mondo addosso, mi stava ancora, ho detto no Signore, ancora. ha detto: Signore, lo so dentro di me che le prove sono tante, se sei tu con noi riusciamo ad andare avanti, se no...
Questo non l'ha detto, sai, Angela, che è stata guarita dalla tiroide. Sì, non sì. Me l'ha raccontato, perché io mi sono incontrata un giorno con lei, e c'era tuo figlio anche, e mi ha spiegato anche Mario, che magari se avremo modo intervisterò anche Mario, le preghiere immense che ha fatto per la sua mamma, sì. E poi a vedere la mamma guarita, che il nodulo che sembrava maligno è scomparso, e lui attribuisce alla sua preghiera anche la guarigione della mamma, e quindi si è avvicinato tantissimo a Dio, perché avete avuto veramente paura.
Sì, sì, quello è vero, sì, abbiamo avuto una paura grande, perché io sono sicuro che se dovrebbe venire a mancare Angela nella casa... Noi andiamo in distruzione, sicuro.
Parli di te, Mario.
Sì, sì, sicuramente sì. Non è un... Non sarebbe facile per noi andare avanti, quello è vero. Già lo vedo adesso che quello che passiamo in casa, ci due uomini, sarebbe un disastro.
Questo è bellissimo, perché è vero, tanti uomini si attribuiscono, sai, quelli che mandano avanti, invece tu apprezzi...
Io su questo non posso dire niente di Angela, perché lei è importante nella nostra casa, nella nostra famiglia, nella nostra vita, quindi non posso dire nulla su questo, questa è la verità, è la verità.
Un uomo che parla bene di una donna, in genere le sminuiscono sempre, guarda che bellissimo.
No, questo non, secondo me non dovrebbe mai accadere, perché la donna è importante nella vita di un uomo, non c'è niente da fare. Io sarò il primo a dirlo a tutti quanti, non c'è niente da fare, un uomo senza una donna non può stare.
Sai, io vedevo Mario, vostro figlio, che è tenerissimo con Angela, io le incontro, magari ci incontriamo, e vedo che la tratta, non dico come una fidanzata, ma se la abbraccia, le fa
sì,
i regali.
Sì, è vero, è vero.
Se la coccola, ho visto un rapporto molto bello, molto protettivo, e adesso che tu mi dici questo, capisco, no? che in fondo ha preso anche un po' da te l'atteggiamento il ragazzo, perché poi alla fine imitano quella che è anche il comportamento familiare.
Certo.
Quindi questa tenerezza probabilmente che lui vede in te nei confronti di tua moglie l'ha acquisita, e sarà un bravo marito tenero anche lui sicuramente.
Mi
ecco.
Auguro tanto.
E quindi tu dicevamo prima che hai sofferto molto di vedere questa depressione, ma la cosa bella che stai facendo tu è che ogni volta non ti attribuisci mai dei meriti tu in quello che sta avvenendo, come se tu ogni cosa ti fosse capitata e ci fosse stato Dio a risolvertela.
Sì, è vero, questo è vero. Io non, cioè, ma non può essere che io non posso fare nulla, sono un uomo, sono sbaglio, sono un peccatore, sono... Cioè, se non era veramente Dio a fare queste cose, ma non sarei mai uscito fuori. E tutte queste cose che abbiamo passato ultimamente, della tiroide di Angela, veramente noi, io stavo ancora andando indietro. E ti dirò di più, Maria, io non ho pregato tanto al Signore per questa circostanza, perché come se dentro di me dico, ma l'ha guarita da tante cose, è stata sempre lì vicino con noi, cioè, si accompagna ogni giorno, e dentro di me sì, parlavo con Dio, anche se l'ho pregato pochissimo, gli ho detto: Signore, tu sai ogni cosa, neanche c'è bisogno, perché se tu la vuoi guarire sei già lì con la tua mano potente di farlo, anche se sarebbe stato più opportuno pregarlo. Questo è vero, sono sincero su questa cosa qui, sì. Però è come se dentro di me c'era una pace. Anche il primo impatto che ho avuto appena ho saputo questa cosa, ho detto no, ho detto mi ha preso male, ho detto no ancora, ho detto dentro di me: Signore, ti prego, no, ancora no. E ho detto: Signore, tu sai che l'hai guarito in tante cose, sai che hai guarito Mario, sai che hai guarito me, questa cosa non la permetterai assolutamente, perché le malattie non sono da parte tua, io credo che tu metterai la tua mano potente.
Ed è stato così poi.
Sì, certo.
Mi piace, sai che cosa? Che tanti si strappano i capelli dalla testa per ottenere le cose, preghiere, digiuni, e tu invece una vita così semplice, tu alzi gli occhi al cielo, chiedi a Dio, mi sembri un bambino, no? Questo mi piace, mi sta piacendo, perché è un aspetto come un bambino, alzi gli occhi e dici: papà, c'è questo problema, io so che tu puoi risolverlo, e poi te lo vedi risolto. E sei rimasto fondamentalmente con una relazione da bambino tu con il Signore.
Sì, è vero, questo è vero. Anche se lo devo ammettere che così è vero. E nonostante tutto questo che dici è la realtà,
Dio ti risponde.
Dice
il Signore nella sua parola che se non diventiamo come piccoli fanciulli non vedremo il regno dei cieli. Adesso mi trovo davanti proprio l'innocenza di un bambino che vedo proprio la grandezza di Dio, che noi pensiamo che risponda solo se ci comportiamo o ci muoviamo in certi modi, o se preghiamo in certi modi, o se realizziamo in certi modi. Invece mi stai anche tu stesso presentando un Dio che in realtà ha una relazione veramente molto personale con i suoi figli, perché ognuno di voi che viene a raccontare la propria storia è un modo diverso anche di vivere la relazione col Papà Celeste, voglio dire col Padre Celeste. Il tuo è così semplice, non è che tu debba essere diverso da quello che sei. Tu sei tu, con una relazione col tuo Padre Celeste in questa maniera. E vediamo come Dio, nonostante tutto, ti abbia sempre risposto, no?
Sì, io è vero, è vero. Io penso una cosa, che ognuno di noi con Dio dovrebbe capire, perché è tutto lì il trucco, capire il Signore come può parlare, come ti ascolta, perché... Io magari sarei stato un grande filosofo, non lo so, magari il Signore non l'avrebbe mai ascoltato, magari questa semplicità, anche se è dura ammettere, dovevi anche un po' crescere, vabbè. No, però vedo che il Signore funziona questa cosa, la userò sempre, fin quando va funziona, poi il Signore mi dirà di cambiare, cambierò, cercherò un'altra via per poter capire quale sia la via giusta in che il Signore possa...
Ma nel tuo piccolo tu, anche adesso, vabbè, poi ci arriveremo, perché adesso la puntata sta quasi finendo, ne facciamo un'altra almeno, io e te, perché c'è il seguito, dai 20 anni in poi dobbiamo raccontare quello che è successo, perché i miracoli sono davvero tanti,
sì.
Se vogliamo parlare di come ti ha dato una casa, di come poi ti ha dato un lavoro, di come poi sei arrivato fin dove sei oggi. No?
Certo.
Con tuo figlio, con tutto quello che ha realizzato. Però voglio dire, anche in questa semplicità ti ha risposto il Signore. E mi piacerebbe poi parlare anche del modo in cui tu senti la voce di Dio dentro il tuo cuore, perché tante volte vieni fuori, io che ti conosco ormai da tanti anni, che Dio comunica con te e tu lo comprendi in una maniera come se fosse inusuale, no?
Sì,
stranamente,
vero,
tu senti la voce di Dio nel tuo cuore.
Sì, questo sì, è vero, io la sento anche perché la voce di Dio è una cosa stupenda, poi la pace che mette nel tuo cuore quando tu gli chiedi qualcosa, quando lui ti dà una risposta, quando lui è sempre lì a mettere la sua mano potente, insomma tu senti la pace, senti la gioia, senti che una cosa non potrà mai accadere perché lui è lì con te.
Abbiamo terminato la nostra puntata e abbiamo finito dicendo che ti mette pace.
Sì.
Con questo riprenderemo la prossima puntata, perché il fatto della pace è qualcosa che continua a riguardare tutti i figli di Dio, e non è una cosa da poco conto, dobbiamo tenerne conto di questo, che è un modo specifico in cui Dio parla al suo popolo e ai suoi figli, a coloro che si rivolgono a Lui. Con la pace e il suo sì e la sua benedizione, cosa che generalmente se uno è tormentato da un problema non sente pace nel cuore, quindi quando ti giunge quella pace improvvisa sai già che c'è qualcosa da parte di Dio che sta arrivando, e riprenderemo da questo punto, quindi ti rinvito per la prossima puntata per finire con la tua testimonianza. Quindi io vorrei salutare tutti con un grandissimo abbraccio, ci risentiamo alla prossima puntata ancora con Cosimo, quindi un abbraccio da Maria,
da Cosimo,
ciao a tutti, alla
ciao,
prossima settimana,
alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.